Libri a Nord-Est. Scrittori, editori e storie in Friuli Venezia Giulia e oltre. Un programma a cura di Luigi Zannini.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori da Gigi Zannini che vi dà il benvenuto a questa nuova puntata di Libri a Nord-Est. La parte tecnica ci segue Eugenio Giuffrida. Ricordo che la trasmissione può essere ascoltata in diretta streaming o scaricata al servizio podcast sul sito www.sedefvc.rai.it programmi italiani. Due lavori di cui ci occuperemo oggi. Cominceremo con Loretta Napoleoni e il suo Sul filo di lana, edito da Mondadori. Nella seconda parte avremo il triestino Livio Sirovic con Non ero una donna, ero un bandito. Rita Rosano, una ragazza in guerra. Ma iniziamo subito con Sul filo di lana, come riconnetterci gli uni con gli altri, della saggista ed economista Loretta Napoleoni, Mondadori editore. Bentornata a Libri a Nord-Est, Napoleoni.
Grazie.
Devo ammettere che questo suo ultimo libro mi ha stupito un po', abituato come sono a leggere i suoi saggi di economia internazionale, di terrorismo, di finanza globale, ma poi ho visto che la storia del lavoro a maglia, perché di questo si tratta, è una metafora, e non solo, attraverso la quale possiamo reinterpretare tanti avvenimenti storici. Inizia proprio dalla storia, il suo libro degli indumenti tessuti. Come le è venuto in mente, diciamo, questo punto di vista, cioè quello del lavorare a maglia per reinterpretare la storia del mondo, possiamo dire?
In realtà erano tanti anni che ci pensavo, nel senso, la rivoluzione industriale è avvenuta a causa del tessile, quindi insomma, il tessile ha sempre fatto parte, diciamo, importantissima nel capitalismo moderno. E prima del tessile che cosa c'era? Ecco, questa era la domanda. Così chiaramente non lo sapevo. Quando ho iniziato la ricerca l'ho fatto perché sono un'appassionata del lavoro a maglia, e poi ho scoperto che in realtà prima del tessile, insomma prima della rivoluzione industriale, la maggior parte del cosiddetto proletariato, quello che poi sarebbe diventato il proletariato, quindi la maggior parte della popolazione della terra, in realtà si faceva vestiti lavorando a maglia. Quindi così inizia in un certo senso la storia anche dell'umanità, la nostra storia, cioè quando abbiamo iniziato a coprirci con le nostre mani, e in realtà si scopre che i primi reperti trovati sono del 6300 avanti Cristo addirittura, e provengono dall'Egitto, poi c'è il 4300 e vengono dalla Danimarca, insomma ci sono delle prove che questo lavorare a maglia, che poi era fatto in modo diverso, però in realtà il risultato era lo stesso, inizia proprio con la storia dell'uomo, con le reti per poter pescare e quindi per poter nutrirsi, e poi le reti diventano sempre più fitte e servono anche per coprirsi, che sono i due bisogni primari.
Poi tra l'altro lei, come dicevamo, lavorava a maglia, quindi l'ha aiutato anche in certi periodi di stress a superare certi momenti anche non particolarmente facili?
Sì, certo, il lavoro a maglia sicuramente è terapeutico sotto moltissimi punti di vista, dal punto di vista dello stress, ma anche dal punto di vista del mantenimento di un'attività cerebrale che sia un'attività completa, quindi il movimento delle due mani è un po' simile a chi suona il piano oppure a chi fa il tai chi, quindi ci sono questi contatti continui tra l'emisfero di destra e di sinistra del cervello, e quindi si creano questi canali attraverso i quali viaggiano i neuroni, ed è assolutamente benefico, nel senso aiuta anche a rimanere giovani, cioè dal punto di vista proprio del cervello, quindi ad invecchiare in un modo migliore, aiuta molto nella demenza, in tutte queste malattie che purtroppo oggi come oggi sono molto frequenti. Insomma, ci sono molti aspetti, diciamo, terapeutici. E io, scrivendo questo libro in un momento particolarmente, diciamo, drammatico della mia vita, in realtà li ho anche sperimentati su me stessa, insomma, non avevo mai avuto un attacco di panico. Ho avuto un attacco di panico e in realtà è stato curato proprio lavorando a Maglia. È stata la mia, cioè, amica e anche, insomma, cameriera negli Stati Uniti, che piano piano, durante questo attacco di panico, infatti io lo racconto nel libro, mi ha avvicinato il mio lavoro a Maglia e piano piano mi ha messo a lavorare a Maglia, e così mi è passato. Cioè, è molto interessante, secondo me, molto interessante scoprire questi aspetti.
Poi, naturalmente, lei rifà anche la storia, ne accennava prima, ma è uno degli elementi più importanti storici, cioè il lavoro delle tricotese sotto la ghigliottina, ma che hanno avuto un ruolo poi importante proprio per spingere la rivoluzione. Sono state poi messe da parte anche stesso dagli uomini stessi che facevano la rivoluzione, ecco. Non posso non chiedere, però, perché il femminismo è sempre stato contrario però ai lavori a maglia.
No, in realtà non è vera questa cosa, perché io, insomma, ho fatto parte del movimento femminista da quando avevo 16 anni. In realtà io lo racconto la storia nel libro. Il movimento femminista non si è mai espresso né positivamente né negativamente nei confronti del lavoro a maglia. Sicuramente si è espresso negativamente su tutte le attività, diciamo, della casalinga, specialmente, insomma, di quelle attività degli anni 50, degli anni 60. Però sul lavoro a maglia non si è mai espresso, nel senso che all'interno del movimento femminista c'erano delle donne, appunto come me, che lavoravano a maglia, infatti durante le assemblee, durante le riunioni e via dicendo, lavoravamo a maglia. E quella era proprio una manifestazione della nostra indipendenza, nel senso che poi ci facevamo i vestiti da sole, quindi era anche un atto anticapitalista, diciamo. E poi c'erano quelle che invece non lavoravano a maglia e non volevano neanche lavorare a maglia, nel senso non erano minimamente interessate a questo tipo di attività, e forse sì, guardavano anche questa attività come un'attività, diciamo, cosiddetta domestica e quindi negativa. Però in realtà è l'unico aspetto della cosiddetta attività tipiche femminili in cui il movimento femminista non si è espresso. È molto interessante, nel senso che poi nel movimento femminista c'era il famoso slogan, no? Il personale politico, per cui tutto ciò che noi facevamo faceva parte di quella categoria politica che era appunto il movimento. Invece il lavoro a maglia è rimasto fuori.
Sì, poi era anche un rifiuto dell'omologazione, un sumismo, insomma, quindi anche i maglioni fatti in fabbrica, possiamo dire, quindi siamo noi che facciamo proprio le nostre cose. Poi c'è stato tutto un discorso anche delle, che lei cita nel libro, addirittura casi di spionaggio attraverso i maglioni.
È molto interessante.
Sì, è un bel capitolo che invito a leggere, no? Le spie magliaie, no? I codici segreti, i tessuti, eccetera. Ma veniamo proprio ai nostri giorni, a lavorare a maglia ai nostri giorni. Può essere anche una protesta contro delle disuguaglianze?
Qui c'è tutto un movimento che va avanti dagli anni 90, che è un movimento di protesta che viene fatto lavorando a maglia. Su questo è il guerrilla knitting, si chiama, o yarn bombing. Ci sono state svariate manifestazioni contro il G7, contro il G8. È molto interessante come questo movimento sia un movimento che poi ha resistito nel tempo. Infatti io lo dico nel capitolo che si riferisce specificatamente a questo. Abbiamo tutti questi movimenti che nascono, per esempio Occupy Wall Street, che nascono e sono seguiti tantissimo, la stampa anche se ne interessa, e poi improvvisamente dopo 6 mesi scompaiono. Ecco, questo non succede con questo tipo di protesta attraverso il lavoro a maglia. È una protesta silenziosa, non è una protesta, diciamo, eclatante, però continua nel tempo. E trovo che sia bellissimo, nel senso. Poi ci sono svariate manifestazioni, non so, c'è stata una manifestazione contro Donald Trump e delle donne, dove tutte portavano il cappello rosa fatto, cioè a orecchie di coniglio. La stessa organizzazione poi ha creato questo movimento per lavorare a maglia all'uncinetto delle coperte per gli emigrati, di nuovo contro questa politica anti-immigrazione di Donald Trump. Insomma, ci sono tantissime manifestazioni.
Coloriamo la città con filati ferri e uncinetti, no?
Sì, infatti, cioè anche con proteste soprattutto contro l'ambiente, queste sono forse al momento quelle più diffuse.
Sono tanti movimenti, appunto, come diceva lei, che compaiono e spariscono, questi invece continuano, no? Proprio addirittura proprio per quanto riguarda l'ambiente, sono dei guerrieri dell'ambiente che usano proprio anche questa forma, no? Che non è proprio di protesta, quasi una bandiera quella di lavorare a maglia.
Sì, sicuramente una bandiera, non è una protesta nel senso negativo della parola, cioè
esatto.
Protesta, spesso uno immagina qualcosa di violento, non è assolutamente un movimento violento, al contrario, è un movimento che fa riflettere. E il lavoro a maglia in realtà è non solo un'attività naturale, appunto come abbiamo visto che inizia con la storia veramente della nostra specie, però è anche un'attività che viene fatta con un filato che generalmente è un prodotto naturale, quindi viene dalla natura, può essere riciclato, non inquina, cioè ci sono tutti questi elementi importantissimi che in un momento come questo secondo me dovrebbero essere sostenuti, abbracciati per avere un mondo migliore. Infatti questo diciamo in un certo senso è l'obiettivo finale della protesta del urban knitting. Non è tanto un cambiamento politico, un grande rivolgimento, una rivoluzione in termini diciamo strettamente solamente politici, è proprio una rivoluzione sociale nel modo in cui noi ci poniamo nei confronti dell'ambiente, ma nei confronti anche del pianeta, di noi stessi, di chi lo abita.
Poi alla fine del suo libro ci sono anche dei consigli su come lavorare, su quali oggetti anche comporre, però ci sono anche delle storie d'amore molto belle, soprattutto una alla fine, vuole raccontarcela, l'ultimo capitolo, Maglia e Amore,
sì, nell'epilogo. Sì, quella è una storia molto bella nel senso di che racconta la storia di questa donna inglese che ha perso il marito e che ha deciso di fare un yarn bombing, quindi di ridisegnare completamente attraverso il lavoro a maglia un giardino per l'ospedale, e in questo giardino ha messo non solamente le piante, tutto fatto a maglia, bellissimo, ma anche i personaggi, diciamo, gli infermieri, i medici che sono presi cura di suo marito. E così ha conosciuto, perché poi insomma la BBC ha fatto un programma proprio su di lei, in questo programma lei ha fatto un appello chiedendo che chiunque avesse dei filati li inviasse perché voleva fare un altro giardino per un'organizzazione caritatevole. A quel punto un vedovo che aveva perso la moglie da poco tempo, e questa moglie aveva lasciato, era una grande lavoratrice a maglia perché aveva lasciato tantissimi filati, si è messo in contatto con lei per darglieli, e così si sono conosciuti e così poi alla fine si sono sposati. È una storia molto bella secondo me, perché è una storia che proprio fa vedere come attraverso la celebrazione degli sposi che si sono persi perché sono morti, il filato unisce queste due persone. E così mi sembra una storia significativa anche sul senso della metafora del lavoro a maglia, che è il bisogno l'uno dell'altro, perché ogni punto senza l'altro non esiste.
Infatti il suo sottotitolo è Ricordo come riconnetterci gli uni con gli altri, un'epoca di cyberspazio, questo è un sistema, il freddo cyberspazio, per dare un po' di calore, non solo metaforico, visto che parliamo di lana. Io ringrazio Loretta Napoleone, ricordo ancora il titolo del suo libro da leggere assolutamente, Sul filo di lana, come riconnetterci gli uni con gli altri, Mondadori editore. Grazie a Loretta Napoleone.
Grazie, arrivederci.
E siamo giunti alla seconda parte di Libro Nord-Est. Ci ha raggiunti Livio Isaac Sirovic e ci ha portato appunto il suo Non era una donna, era un bandito. CR Edizioni, Rita Rosani, Una ragazza in guerra. Insomma, Livio, essendo appena trascorsa la giornata della memoria, ho pensato appunto di parlare di una biografia appunto scritta da te su una donna che ha lottato fino alla morte e che ha insegnato a lottare anche col suo esempio. Non era una donna, era un bandito. Insomma, chi era Rita Rosani intanto?
La frase che è diventata titolo della biografia è stata riferita in sede di tribunale di corte d'assise a Verona dai militi fascisti che avevano partecipato al rastrellamento in cui era morta Rita. E due militi avevano riferito al tribunale che un giovanissimo ufficiale della Repubblica Sociale del battaglione Mussolini, appena 19enne da pochi giorni, aveva finito con un colpo di pistola all'occhio sinistro questa ragazza che era rimasta ferita in combattimento. Un milite aveva chiesto all'ufficiale: come farà, signor tenente, adesso che ha ucciso una donna? E l'ufficiale aveva risposto, avrebbe risposto, non era una donna, era un bandito, perché l'ordine all'epoca era che qualsiasi civile fosse stato sorpreso con le armi in pugno a usarle contro l'esercito della Repubblica Sociale o contro i tedeschi sarebbe stato passato per le armi sul posto. E quindi l'ordine era stato eseguito in questa maniera orrenda. E Rita era una ragazza 23enne all'epoca della morte, era stata giovanissima maestra apprendista della scuola ebraica di Trieste ed era scappata di Trieste nel settembre, subito dopo l'8 settembre del 43, perché sapeva di essere probabilmente nel mirino dei tedeschi.
Tra l'altro, un libro che invita a leggere, un libro di ben 500 e passa pagine, insomma. Quindi, come hai fatto questa ricerca e soprattutto perché Rita Rosani?
Dunque, io non conoscevo Rita Rosani perché sostanzialmente era una figura dimenticata. La storia mi è capitata tra capo e collo.
Ti interrompo, perché secondo te è dimenticata?
Questa è una bella domanda. Dunque, ti posso dire che nella motivazione della medaglia d'oro c'è scritto che Rita fu una perseguitata politica. Invece non è vero, perché Rita fu perseguitata per il semplice fatto che era nata, perché era nata in una famiglia di ebrei. È l'unica donna italiana morta in combattimento con le armi in pugno durante la Resistenza, decorata di medaglia d'oro del valor militare. L'unica. Ci sono state altre donne eroine per altri motivi, ma lei è l'unica morta in combattimento, decorata. Eppure era stata dimenticata, forse per due motivi. Primo, perché era ebrea negli anni 50-60, celebrare gli ebrei sopravvissuti alla Shoah oppure morti nella Resistenza non era di moda. Era l'epoca in cui il Partito Comunista Sovietico ce l'aveva con Israele a causa dell'impresa di Suez del 56 e poi della guerra dei sei giorni del 67, appoggiava l'Egitto di Nasser e non più Israele, che invece aveva appoggiato nel 48. Fatto sta che gli ebrei che si erano trovati reduci dalla Shoah o dalla guerra di Resistenza non venivano molto ricordati, nemmeno, come ripeto, nella motivazione della medaglia d'oro. E Rita non era una ragazza politicizzata, o almeno non lo era stata. Rita era figlia del direttore di una società di spedizione che aveva sede a Budapest e proprietà di familiari, di cugini, e suo padre era appunto il direttore e il presidente era l'avvocato Forti, che aveva studio insieme all'avvocato Dorfles in piazza Oberdan, in quel bellissimo palazzo in stile razionalista, quello bianco con le arcate, che poi fu sequestrato dai tedeschi e usato come sede delle SS. E si dà il caso che anche il figlio dell'avvocato Forti, Sergio Forti, è medaglia d'oro della Resistenza, morto in Umbria, anche lui in circostanze estremamente eroiche, torturato a morte per rivelare il nome dei suoi compagni e dove nascondevano l'esplosivo, non rivelò non diede queste informazioni e i tedeschi lo ammazzarono senza pietà. I giornali alleati dell'epoca lo celebrarono come uno dei più fulgidi eroi della Resistenza in Italia. Guarda caso, due figli, Rita e Sergio, di due dirigenti di una società di spedizione triestina, non politicizzati all'epoca. L'avvocato Forti aveva anche ottenuto la discriminazione, ossia era stato, come diceva il regime all'epoca, perdonato dalle persecuzioni ebraiche per meriti patriottici. Non erano certamente molto di sinistra o comunisti, assolutamente. Ma abbiamo un indizio della mentalità di Rita dalle foto di classe degli anni 36 e 37 al Carducci a Trieste. Queste foto mostrano le ragazze, oltre 35 per ogni classe, tutte ben schierate, sedute in ginocchio, in piedi, eccetera, tutte, quasi tutte, in divisa da giovani italiane, con il testone di Mussolini sulla cravatta e il distintivo dell'Opera Nazionale Balilla sul petto. Camicia bianca con questi distintivi, cravatta nera e gonna nera. Solo due ragazze su 35 o 36 non sono in divisa. Si sono messe una camicia bianca e una gonna nera per mimetizzarsi nel gruppo, ma non hanno la divisa fascista. Una è Rita Rosani, sia nel 36 che nel 37. Quindi qualcosa c'era in questa famiglia.
Prima del 38.
Esatto. Era la scuola in cui insegnava storia e filosofia Eugenio Colorni, che era il responsabile socialista in incognito per il Partito Socialista Italiano, responsabile del cosiddetto centro interno. Io pensavo, quasi direi speravo, che tra Colorni e Rita ci fosse stato un contatto, ma non ho trovato prova di questo. Quindi non c'è prova di questo. Colorni insegnava nella sua scuola, ma non so, probabilmente non conobbe Rita, comunque non era insegnante di Rita. Ma Rita era stata abituata fin dall'inizio degli anni 30 dalla mamma ad aiutare la mamma nel comitato di assistenza ai profughi ebrei che scappavano dal centro Europa in cui venivano perseguitati, soprattutto dopo il 1933, la presa di potere di Hitler. E Rita dava l'aiuto che poteva e insegnava aiutava le bambine, figlie dei correligionari che erano in fuga dall'Europa, a cucire bambolotti di pezza, animali e persone in effigie. E faceva questo lavoro insieme alla mamma e ad altre ebree triestine per aiutare e intrattenere un po' anche le profughe. È molto probabile che in questo modo avesse conosciuto tante storie
e maturato una coscienza.
Probabile.
Ecco, e veniamo al momento in cui appunto Rita Rosani scappa e si unisce ai partigiani. Dove e come?
Dunque lei, convinse la famiglia a scappare da Trieste il 9 o 10, probabilmente il 9 settembre 1943. La famiglia e i genitori non si sentivano in pericolo particolare, mentre lei voleva che scappassero. C'era anche di mezzo questa terribile spia ebrea, il figlio del sarto Grini di via San Nicolò 30.
È il famoso libro di Curci,
sì,
via San Nicolò 30.
Esatto. E questo terribile Grini frequentava la figlia di Saba, Linuccia, frequentava Rita Rosani, frequentava per modo di dire, insomma, era nell'ambito delle conoscenze. E Rita sapeva che questo qui era un poco di buono ed era un personaggio pericoloso. Si erano parlate, c'erano di mezzo anche altre amiche che ho potuto intervistare.
Quindi si sospettava già di questa persona.
Una quindicina d'anni fa sospettavano di questo Grini. E quindi Rita convinse i genitori a scappare. Provvisoriamente andarono a Lignano, località di villeggiatura, che all'inizio di settembre era già abbastanza spopolata dai turisti, e quindi si fermano in albergo lì. Lì per caso arriva anche un ufficiale italiano, il tenente colonnello Ricca, che avrebbe dovuto prendere il comando di un reggimento d'artiglieria in Dalmazia, ma sorpreso dall'8 settembre a Trieste, tenta un attimo una specie di resistenza armata, prova, pensa, ma capisce alla fine che bisogna scappare, quindi si mette in borghese, monta sul treno per tornare a casa e si ritrova per varie vicende a Lignano per caso. Quindi lui arriva lì per caso e trova Lignano stranamente popolata di turisti e si rende conto che molti o tutti questi turisti sono ebrei. Lui ha dei sani stereotipi antisemiti in testa, perché è un italiano normale dell'epoca fascista. E quindi nel suo diario, che poi ha pubblicato e io ho potuto consultare per questo libro, dice: sì, ma erano tutti ebrei e qualcuno si vedeva che aveva le fattezze della razza ebraica. Dice, scrive così, per onestà lo scrive negli anni 70, quando ormai era diventato comunista, ma non era stato comunista all'epoca, era un massone liberal fascista strano, insomma un po' individualista. E dice, tra questi ebrei che sono lì c'è una ragazza con i capelli rossi che impazza, di sera balla, e insomma scoppia il colpo di fulmine tra i due. Lui ha deciso di fare la resistenza da parte lealista, cioè Badogliana, lui è fedele
al
re del sud,
certo.
E lei che probabilmente già aveva pensato di fare qualcosa, probabilmente lei non ne poteva più di questo regime che le aveva tagliato le ali e le aveva chiuso il futuro, e quindi vanno insieme a fare resistenza sopra il nord di Verona.
E là cosa accade, Sirovic?
È un gruppo, è un piccolo gruppo di 14 ragazzi giovani con un tenente reduce dalla prima spedizione in Russia, il tenente Benetti, e il tenente colonnello invece Ricca sovrintende, comanda questo gruppo e anche un altro come ufficiale superiore. E questi 14 ragazzi, quasi del tutto sprovveduti, una parte sono soldati italiani, siciliani del sud Italia rimasti isolati nel nord Italia a causa dell'8 settembre e della divisione dell'Italia in due, questo gruppo di ragazzi sotto il comando di questo giovane tenente e del tenente colonnello Ricca tentano di organizzare un gruppo di partigiani e si posizionano sul Monte Comune a nord di Verona, dove ci sono degli accordi per un lancio di armi e denaro da parte degli alleati.
Certo.
E quindi loro si trasferiscono alla Busa della Paciocca, una malga, una baita sul Monte Comune, perché il luogo è giudicato adatto al lancio. Anche Radio Londra ha annunciato il lancio e loro sono lì ad attenderlo, ma il lancio non arriva mai. E dopo alcune settimane che sono lì ad attendere il lancio, la notizia che loro sono lì giunge ai tedeschi e ai fascisti del fondovalle, che fanno un rastrellamento il 17 settembre del 44 in 130, 110 italiani e 20 tedeschi, risalgono la valle prima dell'alba e sorprendono i partigiani. Per dire la verità non è proprio che li sorprendano, perché hanno un servizio di sentinella che dà l'allarme, inizia un fuoco di contenimento da parte dei partigiani e commettono il gravissimo errore, appunto, di, diciamo così, quasi accettare il combattimento. Avrebbero dovuto squagliarsela subito, appena si accorgono che arrivano degli avversari. Invece cominciano a sparare, perdono tempo e non si rendono conto di avere
tutte
davanti
le tattiche della guerriglia.
Certo,
insomma.
Sono 14 contro 130, è un disastro. E lei risulta l'ultima a ritirarsi, proteggendo la ritirata degli altri, mentre anche il suo uomo, questo tenente colonnello Ricca, se l'è squagliata prima di lei. Lui era un fegataccio, ma aveva pratica di guerra e aveva capito che la posizione era insostenibile. Tu devi immaginarti l'orgasmo, il terrore, lo stress estremo. Siamo all'alba, sparano da tutte le parti e si salvi chi può, insomma. E lei viene ferita gravemente.
E poi purtroppo sappiamo com'è andata a finire. Ecco, però perché tu hai deciso di scrivere un libro di più di 500 pagine su questa figura, che merita sicuramente, ma perché Livio Sirovic ha deciso di scriverlo?
La storia mi è capitata addosso quasi per caso, perché mi telefonò una persona che per me era sconosciuta, Gianfranco Moscati, il quale mi disse: ho letto la storia della sua famiglia pubblicata da Mondadori, cari non scrivetemi tutto, su base epistolare, le lettere della sua famiglia. A me è capitato un epistolario di centinaia di lettere di una ragazza al suo fidanzato Giacomo Nagler, detto da tutti i cubi, detenuto in un campo di concentramento in Calabria e poi in Abruzzo. Questa persona, questo Gianfranco Moscati, per farla breve, mi ha reso accessibile tutto l'epistolario, centinaia di lettere che Rita aveva scritto al suo fidanzato dell'epoca, un altro ebreo straniero triestino che aveva negozio in via San Nicolò 12, un negozio di ferramenta, e lei aveva scritto queste lettere prima in Calabria, a Ferramonte di Tarsia, e poi a Casoli, in Abruzzo, dove il fidanzato era finito, e poi ancora a Castelfrentano, terza collocazione di questo poveretto, finito poi ad Auschwitz e ammazzato. E quindi Gianfranco Moscati mi ha fornito questa documentazione, questa corrispondenza. Dentro c'era la storia dei due ragazzi e mi sono appassionato a questa storia, l'ho approfondita e l'ho inserita nel contesto dell'epoca.
Ringraziamo Livio Isaac Sirovic. Non era una donna, era un bandito. Rita Rosani, Una ragazza in guerra, CR Edizione. Un libro che vale la pena leggere, legge tutte le 500 pagine, ve l'assicuro. Bene. Anche per oggi abbiamo concluso questa puntata del Libro Nord-Est. Gigi Zanini vi saluta e vi dà appuntamento a sabato prossimo.